Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Al mondiale si qualificano 16. Scusate, eccoci qua in diretta. Stavo studiando il regolamento di. Adesso ne parliamo insieme. Buon pomeriggio. Il regolamento di qualificazione dei mondiali. Vabbè, voto 4 in recitazione per me, ma vabbè, pazienza. Simonetta giustamente scuote la testa. Ci siamo capiti, dai. Ci preme, allora dopo parliamo del, cioè dopo, tra pochissimo ovviamente parliamo del Parma, dell'Hellas, ma intanto scaldiamo i motori così con i sorteggi che ci sono appena stati per i gruppi di qualificazione ai prossimi mondiali. Visto che manchiamo da due edizioni e la cosa è abbastanza seccante, cerchiamo di arrivarci questa volta. Allora adesso vi dico i gironi, come i gironi dell'Italia, nel senso che siamo ancora in bilico tra uno e l'altro in base a come andrà la prossima partita di Nations League, anche a chi, vabbè. Regolamento: al mondiale si qualificano 16 squadre europee, vanno direttamente a Canada, USA, Messico 2026, che è dove si disputeranno i mondiali, le 12 vincenti dei 12 gruppi, le 12 seconde e le 4 migliori. Ah no, punto, scusa, vedete che cambia la punteggiatura. Vanno le 12 vincenti dei 12 gruppi, punto, e qui non ci pioveva, ok. Le 12 seconde e le 4 migliori di Nations League non ancora qualificate, cioè in questo momento sono Spagna, Germania, Portogallo, Francia, seguite dalle vincenti dei gruppi di Serie B, C e D, vabbè, questo è da vedere, si giocano gli ultimi posti liberi in due turni di playoff. Quindi sono 16 squadre, vabbè, 4 posti, più o meno sono quei mini gironcini da 4, immagino, sì, sarà così, come l'ultima volta che ci ha fregato la Macedonia del Nord, ancora prima di giocarci la finale col Portogallo di quel gruppetto. Il girone dell'Italia, ve lo dico subito, ribadisco, i due gironi, perché in base alla prossima partita di Nations League contro la Germania, in programma il 20 dicembre e il 20, no scusate, a marzo, il 20 è andata a San Siro, il 23 marzo ritorno a Dortmund, chi vince tra Italia e Germania quarti di Nations League finisce nel girone A, che ha 4 squadre, chi perde nel girone I come Italia ha 5. Allora, come sono questi gironi? Il girone A a 4 squadre vede Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Il girone I ha già Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Ribadisco, da una parte l'Italia potrebbe finire con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, dall'altra con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Bisogna impegnarsi anche qui, questa volta tanto, per restare fuori dai mondiali, anche perché sono stati allargati, non per altro. Bisognerebbe veramente impegnarsi. Bisogna ammettere che la penultima volta avevamo la Spagna. Cioè, paradossalmente Ventura è stato almeno colpevole, se vogliamo dare delle colpe a Mancini, per la volta successiva. Perché la volta successiva era la Svizzera che ci ha mandato agli spareggi, ci ha fatto fuori. Allora, e dopo lì storia con la Macedonia e vabbè. Quindi, non so, non ci sono grosse preferenze, dai, da una parte o dall'altra, bisogna passarlo sto girone. Forse opterai per quello a 4 per fare una partita in meno, visto che qui si gioca sempre tantissimo. E poi vabbè, Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, voglio dire, se non passi questo girone, allora. Dall'altra parte la Norvegia di Haaland, però non è che sia irresistibile, ecco, come squadra. Israele, onesta, ma l'abbiamo già battuta in Nations League. Vabbè, Estonia, Moldavia, non commento neanche, con tutto il rispetto ovviamente. La Moldavia era nell'ultimissima fascia, quella con San Marino. Cominciamo a parlare del Parma, dai. Angelo Manfredini ci ricorda che domenica alla sede del coordinamento sono in vendita i calendari da acquistare facendo un'offerta. Il ricavato dei tifosi gialloblu lo devolveranno al reparto oncologico dell'ospedale dei bambini di Parma. Vi aspettiamo in tanti, scrive Angelo, anche per sostenere i ragazzi che poi scenderanno in campo. Certo, grazie Angelo. Allora, per tutti alla palazzina del centro di coordinamento a prendere il calendario prima della partita. Ampo 60, preoccupatissimo sul mercato, anche oggi si legge sul Mattino di Napoli che Bonnier è destinato al Napoli a giugno con il prestito a gennaio di Ngonge. Attenzione che con il Napoli abbiamo sempre preso delle fregature, Pedersoli tienine conto. Sì, hai ragione, cioè no, nel senso fregature, sì, parafrasando, mettiamola così. Non abbiamo fatto, cioè gli affari li hanno fatti loro il più delle volte, ecco. Ma sì, allora, che Bonnier lasci Parma a giugno è una voce sempre più insistente e sempre più plausibile, mettiamola così, anche perché poi società come il Parma devono devono valorizzare e poi vendere a un certo punto i loro talenti, ci mancherebbe. Questo è, su questo si basa un po' il modello di società come il Parma e come mille altre che non siano proprio i top club. Quindi ci può anche stare. Ngonge a gennaio come diciamo indennizzo per la partenza a giugno di Bogni, vediamo, non te lo so dire, caro Marco, vedremo cosa si svilupperà. Se deve andare, tanto bene che arrivi un sostituto, può essere il Mattino di Napoli, ha sicuramente delle fonti ben informate, magari la prossima settimana o quando sarà che ci avviciniamo al mercato, facciamo una cosa molto furba, contattiamo l'amico Mirko Calemme, che abbiamo già sentito una volta quest'anno, che lui è super sul napoletano, super sul pezzo di sul mercato, e quindi ci dirà poi anche la sua, ma tanto vale aspettare qualche giorno che così si consolida un po' tutto. Allora, sapete se fanno qualche cosa per il compleanno del Parma, Luigi? Bella domanda. No, però ti dico, aspetta che adesso stavo dimenticando, è uscita la maglia oggi, la quarta maglia. Aspettate che vado a leggere se effettivamente mi stai mettendo il dubbio, perché il compleanno del Parma è il 16. Vado sempre super a memoria, se mi sbaglio scrivetemelo, sto andando puramente a memoria. Mi ricordo che non è il 13, il 1913 è l'anno di fondazione. Oggi il 13 è Santa Lucia, quindi Santa Lucia, vabbè, possiamo dire che ha portato questo fourth kit, che vuol dire quarta maglia, per la stagione 2024-25, una difesa speciale che trascende i confini del calcio per promuovere un potente messaggio di inclusione e solidarietà. Non so se l'avete già vista, è una maglia fondamentalmente nera con delle sfumature blu e gialle a colorare gli sponsor e il logo Puma e lo stemma del Parma. I numeri sono bianchi contornati di giallo. Sì, è il nuovo kit, celebra il centenario dello storico stadio Ennio Tardini, scusate, simbolo della tradizione giallo-blu, ancora più si fa portavoce di un messaggio forte e chiaro: il calcio può essere uno strumento di cambiamento capace di accendere riflettori su tematiche sociali di grande importanza. Leggo ancora, la nuova maglia si distingue per la colorazione Puma Black, impreziosita da una texture cangiante nelle tonalità Faster Yellow e Clyde Royal. Io sul Clyde Royal, ragazzi, alzo le mani, però dopo ci informiamo. Anzi, se qualcuno lo conosce, mi dica che cos'è bene il Clyde Royal, che crea un raffinato gioco di luci e ombre. Ah beh, sarà questo azzurro, sì, l'azzurrino. Il design include dettagli iconici come i profili della porta monumentale dello stadio. La sto cercando, forse è un po' in controluce. Vabbè, bisogna vederla dal vivo, dai, vediamo se la a questo punto penso che la utilizzeranno domenica. Io sto continuando a leggere, scusate se lo faccio in diretta. La casa giallo-blu, messaggio di inclusione sociale con lampo di luce. Parma utilizzerà il calcio come strumento di cambiamento, sensibilizzazione su tematiche di grande importanza sociale e promuovendo valori universali come la coesione, il rispetto e l'accoglienza. In linea con questi principi, la quarta maglia è strettamente legata al progetto che il club sta realizzando con un gruppo di giovani minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni, arrivati in Italia senza le loro famiglie, accolti nella comunità di Casa Balù, inserita nella rete azienda servizi alla persona, cioè l'ASP di Parma. Molto interessante questo. Allora, ve lo confermo, quindi saranno indossate durante la sfida Parma e la Sverona. Perfetto, e quella della prima squadra femminile Brescia-Parma. Ecco, ci sono arrivato, perdonatemi. Sì, domenica 15. Ok. E saranno anche vendute per beneficenza poi. Vabbè, insomma, interessante, dai, si può fare del bene poi con queste maglie. Molto bella anche quella del Parma femminile, cioè non cambia nulla, ma il gioco di scritte degli sponsor crea un bel effetto. Il blu è il colore della Royal Family. Ah, ok, ecco, per questo. Il blu è il colore, quindi Royal da quello. Interessante, grazie Simonetta che me l'ha detto, che lei è sul pezzo, vedete, anche su queste cose. Bene, no, è bella, bella, la sfumatura è bella. Poi io, allora, non so voi se l'avete vista, ditemi cosa ne pensate. Dovremmo chiedere al nostro Alberto Regolotto, che lui è un grande cultore delle maglie. E io il nero non lo apprezzo quando si tratta di giocare col caldo, perché capite anche voi che, ma direi che il problema non si pone domenica, anzi se carpisce anche qualche raggio di sole può essere una buona mossa. Allora, Brando dice: ma sta cosa di Ingonge in prestito a gennaio mi sembra una sesquipedale cavolata, vista la politica della società che acquista solo giocatori di proprietà. Sì, a meno che non sia un... No, Brando, hai ragione, adesso io non ho letto bene il Mattino di Napoli, sono onesto. E potrebbe essere un prestito tipo con diritto di riscatto, una cosa del genere, come poi Cancellieri, Allora, spero, altro messaggio, spero che adesso non diranno che siamo a posto così, con l'infameria piena, credo si debba andare sul mercato per giocatori già pronti e capaci, scrive quest'altro radioascoltatore. Poi, guardate che sacrilegio che ho trovato, ma è possibile, Parma giallorossa, ah beh sì, la bandiera del... ma è, sì, è abbastanza il Parma giallorossa, insomma è un Parma club, dai, rispondo a questo radioascoltatore, c'è spazio per tutti anche a Parma, su via, come esistono Parma Club, quindi non una società che ha, diciamo, poi quella chissà quale bacino d'utenza, un po' in giro per tutto il mondo, ci sta che ci sia anche il Parma Club Parma giallorossa qui. Si avvicina il match, tra l'altro con Ranieri che sta raddrizzando un po' la lupa, ieri hanno vinto bene col Braga, che non è una squadra materassa in Europa League, vabbè, noi ce li beccheremo all'apice della loro ricostruzione, ma prima pensiamo all'Hellas Verona, che i suoi problemi ce li ha. Zanetti, fiducia a tempo, punto di domanda, sicuramente è stato confermato, c'è in ballo anche questa vendita a questo fondo texano, e allora facciamo un po' d'ordine con il servizio proprio sul tema del nostro Alberto Rugolotto.
Probabile 4-2-3-1, ma senza escludere la difesa 3, Tensted sicuro in attacco, con uno tra Livramento, Sare, Moschera. Studia queste soluzioni Paolo Zanetti verso la sfida di domenica. Il tecnico del Verona non parlerà prima della gara, secondo indiscrezioni la società gli avrebbe dato un vero e proprio ultimatum: vincere per salvare la panchina. Hellas, che sarà seguito da oltre 1100 tifosi e che è nel mirino del fondo statunitense Presidio Investors, team texano che entro gennaio potrebbe alzare un'altra bandiera a stelle e strisce nel panorama delle proprietà calcistiche italiane. Una vigilia dunque più che mai tesa e particolare, quella scaligera, mentre a Collecchio Fabio Pecchia sta lavorando da giorni cercando di far concentrare i crociati solo sulla loro prestazione e valutando le condizioni dei singoli su tutti Hernani e Balog. Il brasiliano ha più minuti nel motore e potrebbe tornare titolare magari dietro la punta. L'ungherese invece dovrebbe essere recuperato almeno per la panchina dopo il risentimento muscolare accusato nella gara contro l'Inter. Le scelte per l'allenatore gialloblu sono a destra, in difesa, Koulibaly oppure no. A centrocampo con Estevez, Somm, Mandela Keita e lo stesso brasiliano, e in attacco nei ballottaggi degli esterni con un Benedijak ritrovato dopo l'influenza. Il Parma vuole vincere per la prima volta il Tardini in uno scontro diretto, 4-4, quelli persi con le dirette rivali dall'Hellas. Sarà dunque una domenica caldissima a dispetto delle temperature ormai tipicamente invernali.
Palla in tribuna.
Eh sì, partita molto sentita, insomma tutti i temi davvero caldi, ne parliamo con il primo ospite, il giornalista Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, classica partita da vincere, ma poi c'è anche l'avversario. Come la mettiamo per domenica?
È una partita, c'è l'avversario che è l'ultima spiaggia dell'allenatore, quindi già c'è una motivazione in più su questo, perché praticamente è stato chiaramente fatto capire che Zanetti è sull'orlo dell'esonero. Forse non è stato esonerato perché c'è in ballo anche un cambio di proprietà nel club, e quindi l'esonero verrà fatto solo di fronte a un eventuale risultato negativo o molto negativo a Parma. Il problema è che il Verona credo che non verrà certo a Parma con un atteggiamento offensivo, però ha la peggior difesa della Serie A, credo 37 reti subite,
sì,
15 incontri. Se non si riesce a battere il Verona, allora avremmo un problema, insomma, verrebbe vanificato l'effetto ottimo della vittoria, a parte la vittoria in trasferta a Venezia. In casa non abbiamo mai vinto contro una diretta concorrente, ne abbiamo già incontrate almeno tre, vado a memoria, Cagliari, Udinese e Empoli, e quindi sarebbe opportuno iniziare la serie, insomma, anche perché la vittoria sulla Lazio è stata una grande impresa alla luce di quello che sta facendo la Lazio, perché ha perso contro di noi, ma prima e dopo ha sempre solo vinto sia in Coppa che in campionato, e ha fatto un pareggio per 0-0 proprio due giorni prima di incontrare noi, quindi quella è una grande impresa. Col Verona bisognerebbe vincere, cioè far fruttare quello che è il gioco offensivo del Parma, che contro una squadra come il Verona può incontrare qualche difficoltà, ma dovrebbe riuscire a scardinare questo reparto arretrato che così imperforabile sulla carta non è.
No, infatti. Allora, Balog potrebbe non esserci, così come potrebbe esserci. Ragioniamo senza di lui, scelte quasi obbligate, Leoni, Del Prato in mezzo, l'unico Valeri a sinistra, l'unico ballottaggio potrebbe essere a destra Koulibaly.
In questa partita io vedo più Koulibaly, perché serve qualcuno che abbia proiezione offensiva.
Sì.
Onestamente, al di là del valore che possono avere, ma i laterali del Verona non sono quelli né dell'Inter né tantomeno della Lazio, quindi serve più proiezione in fase offensiva che quello che può garantire Koulibaly, quindi direi sicuramente così, e probabilmente forse sarebbe meglio anche partire con un Estevez invece che con Keita, tanto insieme abbiamo capito che Pecchia non ama schierarli, e con un Estevez in mezzo al campo, perché è un po' meno irruente, un po' più, come dire, medita un po' di più rispetto a Keita, e contro il Verona probabilmente serve questo più che la preponderanza fisica che viene peraltro da garantita da Som, da Bonni, insomma da altro tipo di giocatori.
Gianluca, diciamo con l'Inter, vabbè, una partita che secondo alcuni era già persa, cioè secondo alcuni non si poteva che perdere, secondo altri si poteva approcciare in maniera diversa. Tu come la pensi, tornando proprio indietro di una settimana?
Premesso che contro l'Inter difficilmente saresti riuscito a fare il risultato, perché è una corazzata che magari fatica in Europa, ma in Italia insomma non ha eguali. Secondo me sarebbe la squadra, se non è ancora in testa al campionato, perché quest'anno l'obiettivo maggiore è quello della Champions, che manca da tantissimi anni, dalla tristezza di Mourinho, mentre il campionato negli ultimi anni insomma qualche volta l'hanno vinto. Però è una squadra di un altro pianeta. Detto questo, il Parma di San Siro non era certamente quello che è sceso in campo contro la Lazio, cioè non c'era quella grinta, quell'animo, cioè forse sceso in campo già con l'idea che insomma giochiamocela, ma è una partita quasi impossibile, insomma non era neanche quello di Torino contro la Juventus, per capirci, ecco, diciamo che è stato un Parma che ha tenuto dignitosamente, ha fatto il compitino, punto. Poi avrebbe perso lo stesso, per carità, però non è che ci sia a fine partita una munizione per parte che certificano la cattiveria della partita, cioè la cattiveria agonistica, dico in senso buono. Quindi questo è. Quindi una prestazione senza infamia, senza lode, da non stigmatizzare più di tanto, ma dove però insomma Parma non è stato con il coltello tra i denti. Questo sicuramente,
diciamo che se fai poi un risultato pieno col Verona la si perdona proprio a cuor leggero, ecco.
No, sì, ma allora adesso arrivano quattro partite, di cui vabbè c'è quella di domenica prossima a Roma, che purtroppo sta cominciando a fare effetto la cura Ranieri, per cui considerato anche i precedenti che abbiamo con la Roma all'Olimpico, che credo abbia vinto solo una volta in 35 anni da quando facciamo la Serie A, e quindi la vedo un po' dura, perché l'ambiente si sta ricaricando e quindi qualche settimana fa sarebbe stato meglio, però abbiamo il Verona e il Monza in casa e poi anche il Torino da affrontare in trasferta, poi avremo anche il Genoa, se non ricordo male, con questo famoso calendario invertito a inizio del girone di ritorno, e sono quattro partite nelle quali l'optimum per fare un girone di ritorno diciamo non in affanno sarebbero 9 punti, diciamo 9 no, ma 7 sì,
Cioè,
in casa col Verona e col Monza si deve vincere, ecco, diciamola così, anche perché terresti le distanze proprio dalle squadre che sono più in fondo alla classifica, avversarie dirette, ma che sono un po' più in difficoltà che non l'Empoli per esempio, o che non l'Udinese, o che non lo stesso Cagliari, ecco.
Sì, battere
il Cagliari, vediamo di non fare lo stesso col Verona. Ecco,
infatti guarda, un messaggio di Mick pessimista che dice: domenica faremo una partita all'attacco, ma il primo errore ci puniranno e riusciremo a salvare anche Zanetti. Cioè, al di là del destino di Zanetti, che ci preme fino a lì, speriamo non sia così.
Io dico a priori, adesso, alla vigilia, questa partita io la vedo come una partita che il Parma deve, ma soprattutto può vincerla, perché il Verona è proprio un avversario debole dietro, debole in difesa. Cioè il Monza per esempio è una squadra che ha meno punti del Verona, ma è più strutturata, è stata anche un po' sfortunata in alcune occasioni, quindi Monza sì, che viene qua, magari mette un po' il pullman davanti alla porta, davanti a qualche giocatore che può far male, ma se non ce la facciamo a battere il Verona, allora è preoccupante, perché è una squadra, sì, ha vinto 4 partite, ma è slegata, è una squadra poco, ha preso un sacco di imbarcate, 4-5 gol, cioè è una squadra proprio, insomma, che ha gravi difficoltà, e quindi il Parma deve sfruttare. In questo caso, ecco, diciamo, torniamo al campionato di B, dove il Parma è più forte del Verona, sicuramente più strutturato del Verona, e quindi dovrebbe far valere quello che ha quasi sempre fatto valere l'anno scorso in B, la maggior forza tecnica e anche, insomma, anche atletica.
Allora, questione mercato, Gianluca Azzurrini, un ascoltatore ci scrive: ricordateci che tra le punte abbiamo sempre Benek, adesso deve, sì, era influenzato l'ultima, ok. E cosa serve dal mercato secondo te?
Guarda, mi aspetto poco, nel senso che con la filosofia di questa società quello che servirebbe al Parma sarebbe un centrale difensivo, ma se arriva un giovane straniero a questo punto puntiamo su Leoni e buonanotte, cioè sì, giovane straniero, ma ora che si è ambientato il campionato è finito. Un centrocampista di rinforzo, perché i numeri sono abbastanza risicati di mezzo, con Bernabé che fino a fine febbraio-marzo non credo rientri, e poi davanti un'alternativa a Bondi, perché Charpentier, che non era l'alternativa precisa, esatta, eccetera, però comunque era quello scelto per quando Bondi scendeva, saliva Charpentier, non è che possiamo contare fino a fine stagione su Cancellieri o su Benedicia, che sono sì un po' reinventati, comunque non hanno neanche la stazza fisica che aveva Charpentier, che almeno su quello teneva un po' botta. Quindi ecco, servirebbe davanti un giocatore di alternativa Bonny, che speriamo abbia buona e lunga salute, e soprattutto io continuo a rimarcare la difesa, perché in difesa anche continuare a sacrificare Del Prato centrale è un peccato, perché Del Prato è il suo ruolo naturale a destra, poi al centro fa il suo, ma quando incontra squadre un po' forti o avversari molto prestanti fisicamente va in affanno, cosa che invece sulla destra gli riesce meglio di fare, e può essere un'alternativa, ma non obbligato a giocare come adesso al centro, perché non ci sono tanti, anche perché Osorio adesso è infortunato, ma anche se rientra è un giocatore che a livello di Serie A purtroppo non dà affidabilità. Lo stesso Valenti ha giocato alcuni minuti, ma si è subito reinfortunato, quindi sono evidenti i problemi fisici, anche perché è stato impiegato poco. Quindi io lo prenderei per un difensore e possibilmente per un attaccante di riporto.
Chiaro. Ultimissima domanda: sorteggi per le qualificazioni mondiali. L'Italia ancora non saprà se pescherà il gruppo A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, o il gruppo I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Al netto del fatto che chiunque sia dovremmo vincere, hai una preferenza?
Beh, voto tutta la vita Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.
Sì, anche perché c'è una squadra in meno.
La Norvegia, insomma, è una squadra che ti può dare fastidio, insomma. Quindi
dobbiamo chiuderla il prima possibile, dai.
Comunque sì, vale. Esatto.
Gianluca Azzurrini,
voto tutta la vita il primo gruppo, ecco, per me, poi dopo sarà quel che sarà. Cioè, esatto. Ho superato anche altre cose, quindi.
Sì. Quali abbiamo superato? Non me le ricordo più ormai, come l'Italia.
Abbiamo superato niente, ci hanno superato la Macedonia del Nord e i boscaioli svedesi.
Esatto, così, vabbè, dai, speriamo bene.
Ragazzi giovani, ragazzi di 14 anni o 15 anni, praticamente non ha mai visto l'Italia.
No, infatti. Ecco. Dai, se un altro Spalletti qualcosa sembra finalmente stare costruendo, anche con dei giocatori, si sta ritrovando anche una generazione che comincia a venire fuori,
sì,
interessante.
Sì, no, ma la squadra secondo me adesso ha capito qualcosa anche Spalletti, quindi sì, credo che ci sia del buono su cui costruire, non fuori classe, ma una squadra comunque coerente, che può dire la sua, insomma, può tornare a fare il ruolo dell'Italia, che è quello in attesa di qualche campione o fuori classe importante, però che possa comunque giocarsela i mondiali, insomma. Non è corretto pensare che l'Italia, è pensabile che l'Italia possa rimanere al terzo mondiale consecutivo fuori,
no,
sarebbe veramente un disastro.
Soprattutto questo, che sarà un mondiale allargato, poi quello del 2026.
Che sarà anche allargato.
Esatto.
Quindi.
Gianluca Azzurrini, ti ringrazio tanto, a presto,
grazie,
buona partita.
Ciao.
Allora, qualche messaggio prima della pubblicità. Quello su Benek l'ho già detto, questo l'avevo letto, ce n'era uno che mi interessava. Su Ngonge, aspettate che lo trovo. Allora, questo, a parte che Ngonge è un'ala, dice Daniele, a parte che Ngonge è un'ala e in cui ora siamo coperti, Faccio un inciso, sì è vero, ma può giocare anche, ha giocato anche punta centrale. Certamente nel prossimo anno qualche big del Parma se ne andrà, se anche l'Atalanta cede ogni anno qualche pezzo pregiato, non vedo perché non debba essere fatto a Parma, è l'unico modo per una piccola società di restare a galla con i bilanci, sì, quello che abbiamo detto prima sottoscrivo Daniele. Ah, Cristian c'è, chiedeva per Gianluca qualcosa, scusami Cristian, mi sono dimenticato, sullo stadio dopo le news di ieri a calcio e calcio. Beh, allora, adesso verrà probabilmente approfondito la cosa, ma non credo ci sia... siano news che cambino clamorosamente il corso degli eventi, almeno nel breve, eh? Poi vedremo un po'. Comunque la puntata, per chi vuole rivedersela, è su l'app di TV Parma e anche nella sezione programmi, cioè, e anche nel sito ovviamente 12tvparma.it, quindi così come lo ribadisco potete poi riascoltarvi queste puntate nel nostro podcast. Ah, oggi sulla Gazzetta di Parma una bella intervista ad Ada Hilton si pronuncerebbe, ci provo almeno, è andato a finire, Marco Bernini lo ha ripescato all'Internazionale di Porto Alegre, vice allenatore, tanta roba, cioè l'Internazionale di Porto Alegre in Brasile comunque uno dei 5 top club, tra l'altro quinto appunto nell'ultimo campionato, e qualche anno fa ha vinto anche la Libertadores. Bene, non so se a voi Santa Lucia abbia portato qualcosa oggi 13 dicembre, se lo ha fatto scrivetemelo, intanto noi andiamo in pubblicità, a fra poco.
Palla in tribuna.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, ci eravamo lasciati con la domanda se vi aveva portato qualcosa a Santa Lucia. A me no, ma adesso lo chiediamo anche al prossimo ospite, Pietro Ferrari, giornalista della Gazzetta di Parma. Ciao Pietro.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
È arrivata a Santa Lucia o per te solo carbone?
No, niente, guarda, è sempre stata una festa bellissima per tutti noi parmigiani, per me è sempre stata felice fin dall'infanzia, crescendo adesso non mi arriva più niente, ma fa lo stesso.
Io me l'ho pure dimenticato, pensa a te.
Ecco, ma sai anch'io, ma Alberto, va bene così, siamo vecchi ormai.
Stamattina l'etate all'asilo, cosa ha portato la Santa Lucia Gabriele? Mannaggia, meno male che è ancora troppo piccolo, mio figlio non lo capisce questa cosa. L'anno prossimo me lo segno meglio, dai, pensa a te che ricorrenza che abbiamo perso. Caro Pietro, bando alle ciance, come si dice, domenica partita importante, tu sei uno che vive la curva, fai sempre dei pezzi interessantissimi in presa diretta con i commenti a caldo dei tifosi fuori dallo stadio, farai i commenti a caldo gelidi secondo me se il tempo va avanti così, ma su questo ce ne faremo forse una ragione, ma che Parma, che partita ti aspetti?
Sì, no, come dici, sì, anche questa domenica arriveranno le interviste, le tifose e i tifosi della Nord sono sempre super gentili, super disponibili ed è un piacere perché senti un po', no? Hai le sensazioni tu che l'hai vissuta io in primis, poi parlando, confrontandoti con gli altri tifosi c'è sempre uno spunto in più. Quella di domenica, oltre il gelo che giustamente... di cui giustamente hai parlato, cioè una partita però calda sul campo perché la situazione dell'Hellas la conosciamo, è tragica. dobbiamo dirlo con tutta onestà. È l'ultima spiaggia di Zanetti, io con tutto l'affetto per Zanetti mi auguro che lo sia, perché vincere domenica si abusa spesso del termine, questa è una questa è una partita fondamentale. Questa in particolare, se come credo tutti, guardiamo la classifica, vincere con l'Hellas è decisivo, perché ti stacchi un mimo e dai, secondo me, serenità a tutto l'ambiente. Non una serenità matematica, evidentemente,
certo.
Però mentale importante. Quindi io spero che i ragazzi, nonostante le assenze, siano pronti. Ecco.
Sì, poi anche la settimana del compleanno del Parma, che vabbè, insomma, non sempre riusciamo a onorare con una vittoria, però se lo facessimo. Allora, Roberto scrive: per adesso la media punti potrebbe essere sufficiente per salvarsi, ma classifica sarà meglio vederla alla fine del girone d'andata, perché i limiti di questa squadra sono gli occhi di tutti. Vedremo se la società si renderà conto della situazione. Se tu avessi la bacchetta magica dal mercato, Pietro Ferrari, cosa sì. prenderesti?
Guarda, allora, farei più di un acquisto, non lo penso solo io, sento anche molti altri tifosi. Non perché abbia qualcosa contro Leoni, anzi lo sostengo. Ad esempio, cito un ragazzo giovanissimo che le poche volte che ha giocato ha fatto benissimo. Sono il primo che non vede l'ora di vederlo in campo domenica. Secondo me questo ragazzo sarà protagonista, senza caricarlo di troppe aspettative.
Sì.
Capitan del Prato è un simbolo, non solo in campo, perché sta facendo molto bene anche in campo, ma anche fuori, per quello che fa, per i valori che trasmette, molto oltre la retorica. Avere capitani come Del Prato, io da tifoso sono sinceramente onorato. Però citavo proprio loro due, che sono due difensori, perché non tanto e solo perché Cercati è fuori e ora è fuori anche Balog, perché numericamente averne un in più in difesa potrebbe, anche di esperienza, quindi sì. magari sopra i 30 anni, ma potrebbe farci comodo.
Sarà dura che prendiamo giocatori, io dico addirittura, io penso oltre al 2000 come data di nascita. Secondo me la deadline è un po' quella per impronta della società.
Sono d'accordissimo. Poi sai, invece in altri reparti, se insomma sugli esterni i ricambi ce li abbiamo, è un po' la nostra arma in più, ecco. A centrocampo, guarda, ti ripeto, fosse per me anche a centrocampo magari una tascella in più potrebbe aiutare. È anche vero che Picchia ruota quelli che abbiamo, lo fa, ad esempio poi sento, cito Keita, no? Che è un ragazzo che è stato un po' altalenante, ma quando ha giocato, perché poi in certi momenti, anche se era disponibile, non ha giocato molto, che però insomma è un giocatore, non lo penso solo io, credo, molto interessante. Cioè, alcuni mi hanno detto a volte, e sono d'accordo con loro, quando gioca Keita comunque è un tipo di giocatore che ti permette di dare un po' più copertura a una difesa che in certi tipi di partite fa un po' fatica. È vero.
Sono d'accordo con te, ha ancora un po' di irruenza, di cose da limare, però a me il giocatore così concettualmente, ma anche visto in campo, non dispiace.
No, infatti, quindi come rispetto al mercato ti dico sicuramente un difensore d'esperienza, perché no, anche un centrocampista in più, che male non fa. Poi io capisco che nella gestione anche averne troppi, però fra gli infortuni che abbiamo avuto, che sono diversi, sempre chiacchierando fuori dallo stadio, che sempre in realtà ha una fucina di ragionamenti, un tifoso mi diceva che è vero, ha giocato solo a Napoli, poi si è fatto male subito, però anche uno come Kowalski, che per carità l'abbiamo visto pochissimo, nelle rotazioni poteva essere utile, e manca anche lui.
Certo.
Quindi insomma, un colpo in difesa, un colpo a centrocampo come minimo li farei, però ribadisco, Leoni, per quanto mi riguarda, nulla togliere a Balgo che è cresciuto molto e ora è anche rotto, purtroppo per noi, io Leoni lo voglio vedere in campo ancora sempre più spesso, sperando che Pecchia riesca a farlo, ecco.
Allora, intanto Luca ci ricorda che l'arbitro sarà Simone Sozza di Serenio, assistenti Mondini, Bitonti, quarto uomo Tremolada, al VAR Gariglio. Milena fa una battuta, dice se avessi la bacchetta magica farei guarire domani Bernabé, saremmo a posto. Sì, forse è vero. Tra l'altro non so dove, allora sto guardando il meteo, caro Pietro Ferrari, mette sole per domenica pomeriggio, quindi
ottimo.
Nei miei tanti anni che sono andato in curva, quando d'inverno al sole mi mettevo guardandola dalla curva sud, un po', cioè frontale, guardandola frontalmente la curva nord, in alto a destra, perché lì è dove tramontava più più tardi il sole, perché si fanno questi conti. Quando tramonta il sole lì sono guai, c'è un freddo cane, come c'è in tribuna, che non c'è mai il sole. Comunque vabbè, dai, è sopportabile, speriamo che ci scaldi la squadra. E più in generale, che scelte faresti tu a centrocampo? Non abbiamo parlato prima con Zurrini sulla tre quarti, è dove c'è un po' di scelta adesso, perché Hernani sta meglio, c'è Anasai sempre pronto, che sugli esterni un po' di scelta c'è. Tu chi manderesti in campo, o chi pensi che Pecchia manderà in campo?
Allora, chi manderei in campo io è Anas, perché è vero che è un ragazzo che, per quanto abbia fatto vedere, ad esempio un gol bellissimo recentemente con la Lazio, poi ci ricordiamo l'assist con il Lecce, cioè nel senso è un quel tipo di giocatore che tutto l'ambiente, no, lo gasa, perché è un ragazzo giovanissimo,
sì, sì, sì,
che veste la tua maglia, insomma tu lo vuoi vedere in campo sempre. Anche vero, questo volevo aggiungere, che comunque tatticamente a volte si perde un po' ancora, come è normale che sia,
sì,
per un ragazzo della sua età, e quindi magari non è la partita cui secondo me Picchia lo farà partire da subito, penso, anche se leggendo, sai, le varie notizie sulle nostre formazioni, so che non è detto ad esempio che Hernani giochi, anzi è più probabile che parta giù, e quindi c'è da capire. La tua domanda come sempre è correttissima, perché è un po' un dubbio questa cosa della tre quarti. Io forse Anas lo rischierei, ma non credo che Picchia lo farà, forse, nonostante quello che, nonostante adesso sto leggendo anche adesso un po' le probabili formazioni, Hernani viene messo in panchina, però uno dei due lo vedo sulla tre quarti in questo tipo di match.
Vediamo, sì, assolutamente, credo che mentre a San Siro non avevano giocato, secondo me stavolta uno dei due giocherà. E poi c'è questo, c'è da capire anche sugli esterni, tu a chi daresti fiducia dall'inizio?
Guarda, dall'inizio Cancellieri, perché, e credo lo farà anche Pecchia, ma insomma poi vedremo, sì, perché se lo merita, perché recentemente è uno di quelli che cerca di più. Non pensavo l'avrei mai detto inizio stagione, non perché io non avessi fiducia in Cancellieri in sé, però un ragazzo che ancora doveva dimostrare tanto in generale nella sua carriera, e quest'anno sta mostrando davvero personalità in una partita, in generale sempre nel calcio, ma in una partita del genere, sì, piena di insidie, perché adesso noi non pensiamo che con l'Ella sia già vinta, anzi, no, uno come Cancellieri, che nell'ultima partita in casa, nell'ultima insomma in quasi tutte le partite in casa quest'anno, ha sempre provato la giocata, io lo voglio vedere, e penso anche Pecchia, e penso non solo io,
sì,
tifoso,
sì,
sì. Quindi Cancellieri sicuramente.
Vedremo le scelte di Pecchia. Pietro Ferrari, collaboratore della Gazzetta di Parma, grazie mille, leggeremo lunedì il tuo articolo con le voci a caldo dei tifosi.
Assolutamente, sempre un piacere, grazie mille Alberto.
Ciao Pietro. Qualche messaggio, lo accenna uno sul mercato, ecco che questo era, dice Gianluca, mi spiegate questa idiosincrasia a fare mercato, siamo l'unica società che in modo arrogante e autoreferenziale ritiene di essere al di sopra del mercato, se tutte le società lo fanno o siamo gli unici furbi o punti di scherzo, Gianluca. Ma insomma, non mi sembra adesso che ci sia un'idiosincrasia per il mercato, Gianluca, deve ancora iniziare, ovvio che adesso nessuno sta sbandierando di essere, compriamo questo o quell'altro, anzi tra l'altro Pecchia ha lasciato intendere che qualcosa farà al Parma in realtà, E negli scorsi anni, quando è stato fatto, ricordo l'anno su Horribilis con Pandev Simi, forse insomma io grandi affari, poi ce lo diciamo sempre, a gennaio grandi affari è molto difficile farne, a Parma sono stati veramente pochi nella storia, quindi bisogna andarci coi piedi di piombo e magari farlo in prospettiva per il futuro, però il mercato probabilmente qualcosa il Parma farà. Allora, Cagno dice, credo che per quanto riguarda gli acquisti, Pecchia non ami troppo nuovi nomi per tutelare la gestione del gruppo. Io credo che se non si compra qualcuno che fa la differenza non serve a nessuno, facciamo giocare i giovani avanti così. Sì, ma io penso più magari che se il Parma comprerà un giovane non per fargli fare il titolare, ma da inserire gradualmente affinché sia poi utile per l'anno dopo. Insomma, questa può essere una lettura, ecco. Io direi di andare in pubblicità, ultimo break, e poi ci ritroviamo con l'ultimo ospite fra poco.
Palla in tribuna.
Parma, Parma, Parma! Amore, andiamo al 100 Torri di Parma?
Sì, perché?
C'è Toto Torri, il concorso legato alle partite in casa del Parma Calcio. Fai acquisti per un minimo di 10 euro. Carica lo scontrino sull'app My 100 Torri e fai il tuo pronostico, 1, X o 2.
Fino al 29 dicembre, in palio per ogni match, maglie, sciarpe, portachiavi e i biglietti per assistere alle partite in casa del Parma. Prossimo pronostico? Parma-Verona. Passa a 100 Torri. Info e regolamento su centrotorri.it.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilly Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leon e molto altro.
Piccadilly, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Ciao Dovico, mo caffè?
Ciao Berto, vado a fare preparazione atletica.
E perché?
Mi devo preparare. A Natale mangio gli anolini della salumeria Garibaldi.
Mo da boh?
Fatti Berto, io in bondamat. E poi lì c'è Nicolino, che ti consiglia il menù di Natale. Un sacco di proposte, tutta la gastronomia è ancora fatta a mano. E poi i Gandalf ormai di Salum da voler via.
E bravo Dovico, agvag anche a me. Salumeria Garibaldi, una lunga storia fatta d'amore e passione per la tradizione parmigiana. Chiamatelo 0521 23 56 06.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo insieme, di nuovo in diretta con questa che è l'ultima puntata settimanale, tra l'altro, di Palla in Tribuna. Diamo il ben ritrovato al consigliere di PPC, lui è anche un tecnico molto capace e competente, Matteo Volpi. Ciao Matteo.
Ciao Alberto, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, che Parma manderesti in campo? Con i nostri ospiti precedenti stavamo provando a fare un po' la formazione. Qual è il tuo 11 per domenica? Prova a ragionare a voce alta con i nostri, a beneficio della nostra trasmissione.
Ma i nomi, sinceramente, poi sappiamo che Becchia, insomma, ci sorprende sempre, sì. Ma più che i nomi penso che ci vorrà un Parma molto affamato domenica, perché è una partita, credo, fondamentale, una partita difficile, perché comunque non sarà una passeggiata, anche se loro sono una squadra che subisce tanti gol. Ci vorrà un Parma che è molto equilibrato in campo, che faccia bene le due fasi, sia quella offensiva che quella difensiva. Per la formazione non lo so, non mi meraviglierei se il Parma, se Pecchia schierasse ancora una formazione offensiva, perché il Verona è una squadra che abbiamo visto anche con l'Empoli, che ha preso gol subendo delle ripartenze dal basso, sbagliando con gli errori tecnici anche abbastanza grossolani, quindi credo che il Parma voglia attaccare molto alto il Verona, credo, però non lo so.
E sì, tra l'altro hai detto Verona squadra in difficoltà eccetera eccetera, temi che alla luce di quanto è successo in passato in questo campionato il Parma soffra un po' la pressione di dover fare per forza risultato contro queste squadre dove tutto sommato hai da perdere, mentre contro l'Inter, la Juve, la Lazio hai niente da perdere, qui hai tutto da perdere. E temi un po' questo effetto? O l'avranno superato?
Anche se penso che dobbiamo forse renderci conto che noi siamo una neopromossa e quindi non è così scontato che giochi contro il Verona.
No, infatti,
e vinci.
Infatti.
Quindi dovrà tutto l'ambiente dovrà essere bravo a spingere la squadra, anche se magari attraversare i momenti di difficoltà durante la partita, perché il Verona qualche giocatore di qualità ce l'ha. Adesso credo che questa settimana abbiano dato un'altra possibilità all'allenatore, che quindi chiedendogli probabilmente di cambiare qualcosa nel suo modo di giocare, quindi può darsi che faccia una partita un pochino più accorta e cercare di ripartire.
Sì. Può essere questa la lettura. Si avvicina al mercato, ne stanno parlando tanto i nostri radioascoltatori, tutti i tifosi del Parma, praticamente mancano poco più di 2 settimane all'apertura del mercato. Secondo te di cosa ha bisogno questo Parma?
Io credo che qualche cosa il Parma farà, perché ha avuto 2 infortuni gravi che sono Cercati e Charpentier, quindi io penso che a livello difensivo, avendo anche Valenti e Osorio che non si sa che i tempi di recupero, quindi io credo che un difensore lo farà e un attaccante, un vice Bonni. Poi ci saranno da valutare secondo me due situazioni, una è quella di Cicizzola, che non so se magari accetterà il ruolo che ha quest'anno di non giocare quasi mai o mai, e quello di Di Chiara, e quindi nel caso in cui Di Chiara se volesse andare a giocare con più continuità, secondo me servirà anche un terzino sinistro.
Bogni, insomma, si dice che potrebbe andare a giugno al Napoli. Da Napoli si parla di un prestito intanto per il Parma già a gennaio di Ngonge. Non so se tu non so quanto
ma sì, non lo so, ecco, secondo me ci vorrebbe un giocatore che all'occorrenza, il mio sogno, quello che dico sempre, al Parma farebbe bene Muriel, ma ho visto recentemente la sua intervista, mi sembra che sia andato a giocare negli Stati Uniti, là in mezzo delle palme, quindi non credo, sì, che abbia voglia.
Poi abbiamo capito che il Parma giocatori oltre i 25 anni, mettiamole così, non li prenderà.
Sì, è vero, anche se per magari per 6 mesi, vedi l'importanza che ha Hernani all'interno del gruppo, magari qualche giocatore d'esperienza per raggiungere l'obiettivo, e visto quello che, insomma, gli infortuni che ha avuto il Parma, insomma, secondo me Muriel sarebbe un buon giocatore, diciamo un giocatore con quelle caratteristiche.
Sì. Guarda, Roberto dice: Biraghi in uscita a gennaio dalla Fiorentina non potrebbe essere una buona soluzione. Allora, sicuramente la potrebbe essere, Roberto, ma per i motivi suddetti.
Esatto,
io non
esatto,
penso che
anche lui è un giocatore che ha più di 30 anni, un giocatore d'esperienza, sì. Però sì, credo che per lo stesso ragionamento fatto in precedenza per tanti altri giocatori,
il Parma,
se, del Parma
fa solo investimenti che rientrano nella sua filosofia, quindi giovani da far crescere e da lanciare senza grande paura, come abbiamo visto, perché veramente la società, insomma, ha questa idea e la porta avanti anche quando può essere impopolare. Ti leggo una frase che credo sia di ieri sera di Baroni, post partita, allenatore della Lazio, che hanno vinto ad Amsterdam contro l'Ajax, a proposito di giovani.
Sì.
Dice: bisogna rompere un po' questo muro di resistenza sui giovani, il giovane deve giocare e sbagliare, e noi diamo loro questa opportunità, ha detto Baroni. Cosa ne pensi, Matteo Volpi?
Che è vero, e noi abbiamo battuto la Lazio di Baroni giocando con la squadra più giovane, credo, d'Europa, con una media di 22 anni e qualcosa, perché hanno giocato Leone, ha giocato Haas, senza togliere tutti gli altri, che erano tutti 2002, 2003, 2001, il più vecchio credo fosse un 99, quindi,
sì,
che era capitano del Prato.
Sì,
insomma.
Esatto. Sì, sì. O Man 98 il più vecchio.
Man 98,
sì, Man 98, fa te, vecchio, sì. 98, fa un po'. un altro Roberto suggerisce Arnautovic, che esce dall'Inter. No, tra l'altro lo vuole il Torino Arnautovic, ma vale sempre lo stesso discorso.
Sì, e... certo. Cioè, no, ma io intendevo Muriel come caratteristica,
sì,
un
sì,
giocatore
sì,
molto
certo,
tecnico,
certo.
Un giocatore che fa giocare bene la squadra,
anche veloce magari, sì, sì.
Esatto.
E Matteo Volpi, allora, tornando al discorso dei giovani, bisogna fare uno sforzo grande anche in alcuni casi, in base alle aspettative dei tifosi, perché poi tutti diciamo fa giocare i giovani, poi però appena c'è l'errore di inesperienza non ci sta bene, siamo un po' tutti incontentabili. Bisogna fare un lavoro veramente molto, è un muro, quello che, come dice Baroni, è un muro difficile da abbattere.
Sì, anche se qua a Parma, secondo me,
siamo
io
a buon
sento...
punto.
Sì, esatto, io sento molto orgoglio quando allo stadio, quando vedo da parte di tutti, quando vedo che giocano Leone, che gioca Haas,
sì,
che giocano tutti quei ragazzi giovanissimi, vedo la gente molto orgogliosa di questa cosa, sento, lo percepisco, e quindi credo che a Parma ci siano le condizioni ideali per fare questo, e Pecchia lo sta facendo, sta ottenendo dei risultati e sta valorizzando anche quello che è il patrimonio della società, e quindi insomma... ci sono le condizioni ideali, cerchiamo di non dimenticarcelo anche noi tifosi, nonostante qualche inciampo.
Poi alla fine servono i risultati, dopo tutto, quelli fanno sempre vedere bene o male un progetto, dai, in Italia,
certo, no,
che,
ma, guarda,
piacciono, è così.
Basta guardare le ultime 3 partite, cioè erano 3 partite sulla carta difficili, quasi proibitive. Se avessimo giocato delle partite per difenderci, avessimo fatto 3-0-0, avremmo fatto gli stessi punti che abbiamo fatto,
sì. Sì,
partendo da Lazio e perdendo le altre due, che erano obiettivamente partite per il Parma di oggi, con tutte le difficoltà che ha, perché non dimentichiamoci tutti gli infortuni che ha, partite ingiocabili, insomma.
Matteo Volpi, arriva un momento, l'ha detto prima Luca Zurlini, decisivo forse per la stagione del Parma, perché su 5 partite 4 sono scontri diretti per la salvezza, e dopo questo mese secondo me si capirà qualcosa in più del campionato del Parma.
Sì, è vero, penso di sì, io credo che chiudere il girone d'andata con una ventina di punti, 20-21 punti, e per poi farne altrettanti magari a girare di ritorno vorrebbe dire, secondo me, mettersi bene per raggiungere l'obiettivo che è la salvezza.
Certo che giocare questo mese senza Bernabé ci fa un po' mangiare le mani.
Senza Bernabé, senza Cercati, con qualche giocatore non al 100%, con Charpentier che comunque ultimamente dava siccome Bonnet non è in una forma smagliante come inizio stagione, gli dava un'alternativa. È per quello che dico che domenica, secondo me, è importante che tutto l'ambiente spinga la squadra a fare un risultato che è molto importante, ma non così scontato.
Anche una vittoria sporca con un gol di
rapide. Ma sarà una partita sporca, secondo me.
Bisogna stare molto attenti anche dal punto di vista disciplinare, insomma, perché...
sarà una battaglia, quindi si giocherà sui nervi. Quindi poi sai, le partite, i nervi delle partite si decidono anche con gli episodi, magari un gol subito all'inizio, quindi bisognerà stare sul pezzo.
Matteo Volpi, non mi resta che salutarti, consigliere di PPC, anche allenatore. PPC so che è vicinissima al millesimo socio, non diciamo nulla, ma ormai ci siamo.
Non diciamo nulla, ma ormai ci siamo quasi.
Sa che col Natale, che Babbo Natale.
Esatto, speriamo di farci un bel regalo di Natale.
Sarà Babbo Natale il millesimo socio, chissà. Esatto. Magari anche prima. Grazie Matteo Volpi, a presto. Buona
grazie
partita
a te,
per domenica.
Saluto a tutti e buone feste a tutti.
Ciao, grazie anche a te. Adesso ragazzi, all'inizio dobbiamo dire sempre Buon Natale ormai ai nostri ospiti, perché magari non li sentiamo più prima di Natale. Allora, la giornata si apre oggi con Empoli-Torino, partita che ci interessa da vicino. L'Empoli ha battuto il Verona, il Torino aveva fatto un buonissimo avvio di campionato in quello che era il preambolo del campionato prima della pausa, poi dopo, complice anche l'infortunio di Zapata, è lì a lottare con noi di fatto la squadra del buon Vanoli. Si gioca stasera 20:45, domani c'è Cagliari-Atalanta alle 15, speriamo che l'Atalanta faccia l'Atalanta a sto punto, sempre domani Udinese-Napoli, Juventus-Venezia, poi Lecce-Monza domenica alle 12:30, anche questa ci riguarda da vicino, Bologna, Fiorentina, Parma, Hellas, altre partite delle 15. Alle 18 c'è Como, Roma, Milan, Genoa alle 20:45. Lunedì un grande match, Lazio-Inter, che voi non guarderete perché seguirete ovviamente Bar Sport, tanto non è il nostro campionato quello su Lazio-Inter. Vi aggiorneremo in diretta, poi guardate gli highlights, dai. Direi che siamo in chiusura, non ci sono altri messaggi, non mi avete detto se vi piace o no la maglia nera, non lo so, comunque abbiamo anche scoperto la descrizione del colore, che è il blu, ve lo rileggo, che così la prossima volta, se ve lo dicono a Natale che vi hanno preso un regalo Clyde Royal, vuol dire che è blu, è un tono di blu. Maglia che quindi indosserà il Parma domenica, così ci siamo anche fatti una cultura su quello. Oggi è venerdì, quindi vi ricordo gli appuntamenti. Allora, domenica dalle 14:45 la radiocronaca qui su Radio Parma della partita. Dalle 17 diretta live su 12 TV Parma con tutti i commenti post gara. Lunedì torna qui Palla in Tribuna poco dopo le 14 e poi alle 21 c'è Bar Sport, poi Palla in Tribuna ci siamo assolutamente per tutta la settimana prossima. Poi per il Natale vi aggiorneremo, perché si gioca, ma ci sono le festività, vi aggiorniamo di volta in volta, dai, insomma. Grazie a Simonetta Colini, regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata con Radio Parma.